benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Southstream. Per questa volta siamo stati abbastanza puntuali, giusto una settimana. Siamo sempre su Radio Shaman e io sono sempre Dylan Di Chiara.
E io Paco Mendola.
Come al solito. Allora, sono successe un po' di cose, sono passati pochi giorni per noi, tantissimi per l'umanità, no, non è vero, nel senso che sono accaduti diversi eventi e in particolare ce n'è uno che avrete notato tutti oggi. Dal nostro punto di vista è il 22 di gennaio, quindi siamo al terzo giorno dell'era Donald Trump bis.
Esatto, e c'è stato un insediamento appunto con tutto il discorso e tutta la cerimonia di Donald Trump.
E ha cominciato Trump a dare alcune indicazioni su quello che sarà il suo governo, ha dato l'idea di voler essere molto operativo, quindi ha cominciato subito con delle cose. Il primo gesto rivoluzionario dell'era Trump è la chiusura della cosiddetta DIA o DEIA, detto all'italiana, cioè la Diversity, Inclusion, Equity and Accessibility Department. Che sarebbe? Sarebbe sostanzialmente un'agenzia, una commissione statunitense che si occupa dell'inclusione.
Sì.
Come sappiamo, Trump è contrario all'inclusione proprio.
No, ma che è un tema comunque negli Stati Uniti abbastanza sentito, comunque almeno da una grossa parte della popolazione, e per inverso, al contrario, da un'altra parte della popolazione molto inviso.
Sì, è vissuto proprio come un affronto ai valori della cristianità, dell'America e della media borghesia WASP americana, l'idea che si debbano includere le persone negli uffici pubblici, sì, nell'arte, la cosiddetta ideologia woke, no? Che è il grande nemico di quest'era dal punto di vista di un certo pezzo di società. Con woke si intende la molteplicità di pratiche non razziste fondamentalmente e non suprematiste, quindi l'idea che bisogna includere tutti quanti, dell'utilizzo della sintassi inclusiva. E il fatto che la sirenetta sia interpretata da una persona di origine africana.
Poi anche magari tenere delle quote per nei lavori pubblici, insomma, per le minoranze, eccetera, eccetera.
Esatto. Intanto si deve partire dal presupposto che Joe Walk non esiste, cioè non esiste un gruppo di persone che si identifica in questo movimento Walk. Walk è utilizzato in termini dispregiativi perché Walk in realtà è un termine gergale della comunità afroamericana per dire sveglia,
diciamo, tipo da wake up, no?
Esatto, walk, stay walk è un modo con cui in genere le comunità nere in America hanno di dirsi, diciamo, prima era un linguaggio un po' street, non era assolutamente buonista, lo usavano i rapper, no? Adesso è diventato invece sinonimo di questa cosa qua, quindi Trump in maniera molto decisa ha chiuso questa agenzia che dovrà ora americana dalle 5 della giornata di oggi partire con il licenziamento dei suoi dipendenti, con la chiusura dell'attività e la chiusura dei social network. Questa è la prima, diciamo, idea che è venuta al governo.
Anche perché c'è sta questa idea del lavoro molto particolare negli Stati Uniti, cioè tu sei un lavoratore di un'agenzia statale, e questa agenzia chiusa e tu chiude e tu perdi il lavoro.
Sì, senza colpo ferire, diciamo.
Non è che ci sono che ti trasferiscono da un'altra parte, come si fa in Italia, insomma, il posto fisso statale in Italia è difficile che da perdere.
Sì, ma là avranno qualche meccanismo, tipo contratti a termine, internship, queste cose qua.
Sì, non so, manco se queste agenzie si possono considerare effettivamente dei pezzi di Stato, insomma.
Esatto.
Delle istituzioni statali come possono essere da noi.
Sì, prima o poi io dovrò studiare per bene questo sistema.
Come funziona, di agenzie private, che pure la polizia è privata, pure i vigili del fuoco sono privati.
La CIA, l'FBI, sono tutte agenzie private. E quindi loro utilizzano questo meccanismo fondamentalmente di esternalizzazione. L'hanno usato anche in questo caso e quindi Trump ne ha disposto la chiusura con una comunicazione, quindi ciao alla DEIA.
Ecco, esatto. E poi ci sta interessante pure il discorso per quanto riguarda i cartelli della droga messicani che vengono, che verranno, almeno secondo quello che ha detto Mr. Donald, verranno considerate organizzazioni terroristiche. Questo che significa? Significa probabilmente che nel dubbio magari arrestano qualche messicano alla frontiera in più.
Esatto, perché chiaramente le norme antiterrorismo, un po' in tutto il mondo, in particolar modo negli Stati Uniti dopo l'11 settembre 2001, permettono di derogare a una serie di libertà civili e personali quando si applica la legge, perché il terrorismo viene vissuta come la principale minaccia all'esistenza dello Stato. Quindi se per caso una persona di origine messicana o colombiana, a seconda del cartello di riferimento, che si trova negli Stati Uniti, ha un cugino di secondo grado che ha scambiato una mail con una persona considerata narcotrafficante, magari è possibile trattenerlo, arrestarlo, espellerlo dal paese, eccetera, eccetera, eccetera.
Esatto, non sappiamo, cioè, se ci riuscirà, ma vorrebbe anche togliere il diritto alla cittadinanza per i nati negli Stati Uniti se di famiglie, diciamo, immigrate in maniera irregolare. Questa è una cosa molto tosta per la cultura americana, perché è fondata, esatto, sul fatto dello ius soli, no? L'idea di una nazione di migranti, quindi l'idea è che se ti trasferisci lì e nasci lì sei americano.
Del resto, esatto, è proprio nel DNA degli Stati Uniti d'America, nessuno di loro
però vorrebbe fare qualche eccezione proprio per quanto riguarda gli immigrati irregolari dal Sud America, dal Latino America, diciamo.
Sì, anche perché diciamo che nessuno di loro, a parte i nativi americani, è un migrante di qualche generazione, certo, nel senso degli Stati Uniti d'America, come sappiamo, sono un'esperienza recente della storia, quindi le persone che ci abitavano là erano prima coloni, pellegrini, eccetera, 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 quindi chiaramente è una cosa difficile proprio da sostenere. Loro hanno sempre fatto di questa multietnicità il loro punto di forza cardine. La famiglia Trump avrà origini britanniche, olandesi, qualcosa del genere. Loro stessi chiaramente non vengono da una famiglia di nativi americani, adesso si vede dalla fisionomia, nonostante i tentativi di arrossare la pelle che Trump mette in atto continuamente, ma al di là del fondotinta è chiaramente caucasico, quindi è anche lui un immigrato di quindicesima generazione, trentesima generazione, ma sempre un immigrato.
No, ma sicuramente di meno, alla fine in un sì, secolo, infatti, quante generazioni ci stanno? 6-7 massimo.
Sì, esattamente, infatti molto meno. E poi peraltro non va sottovalutato il rapporto con il Messico. Ora facciamo fantapolitica, però tecnicamente gli Stati Uniti hanno sempre utilizzato le accuse di terrorismo per uscire dagli Stati Uniti d'America in maniera poco pacifica, no? L'Afghanistan è il caso più eclatante, quindi tecnicamente potrebbero addirittura costituzionalmente giustificare un'invasione del Messico, così non lo faranno. Non lo faranno, no. Però è comunque un segno inquietante. Sì. Un'altra questione su cui, visto che abbiamo parlato di cittadinanza, revoca di cittadinanza, sono proprio i migranti. Esatto. La prima cosa è questa idea un po' anche balzana, no? Di levare la cittadinanza alle persone nate in America se sono nate da immigrati regolari. E in generale ha promesso una lotta durissima all'immigrazione clandestina e non in realtà negli Stati Uniti. E un effetto secondario è stato che sono rispuntati alcuni dei personaggi che non si vedevano da un po' negli Stati Uniti, in particolare il Ku Klux Klan, che in Kentucky ha fatto un volantinaggio avvisando i migranti che devono lasciare il territorio statunitense. Quindi abbiamo avuto anche questo comeback. Del resto il KKK è, diciamo, abitato da molti elettori, certo, Donald Trump, quindi
sì, no, molti probabilmente che di quelli che hanno ancora nell'armadio la tunica bianca,
esatto, quelle vecchie cimelio di famiglia che metteranno in occasioni goliardiche.
Poi è interessante citare il presidente, cioè parlare del presidente che è stato più citato nel discorso di inaugurazione di Donald Trump, che è McKinley, che è il presidente che ha conquistato le Hawaii, o comunque ha occupato le Hawaii, l'isola di Guam, e ha mandato le truppe in Cina per sedare la rivolta dei boxer, ed è un presidente che ha fatto molti dazi, ha fatto la politica dei dazi una delle sue politiche economiche principali.
Del resto...
È indicativo un po' probabilmente di quella che vorrebbe essere, diciamo, l'interpretazione della presidenza Trump.
Del resto lo scorso mandato di Trump è stato caratterizzato da molti dazi, e anche all'Europa, dal nostro punto di vista passò un po' come il dazi sul parmigiano, perché visto che tutti i prodotti esportati venivano tassati enormemente, chiaramente uno dei nostri prodotti d'eccellenza è il parmigiano, e negli Stati Uniti hanno cominciato a mangiare altro perché aveva raggiunto prezzi altissimi, e questo sempre
per dire. È caro comunque il parmigiano.
Infatti è una delle ragioni per cui il rapporto con l'Europa non è ottimo, al di là delle ragioni ideologiche. Infatti i suoi alleati sono sempre un po' in difficoltà in Europa quando si deve parlare di Trump, perché sono tutti nazionalisti e sovranisti, ma poi incredibilmente gli vanno bene i dazi ai loro prodotti, quando certo. Però loro non li possono mettere sui prodotti statunitensi, perché poi quello è il doppio binario.
C'è da dire che comunque McKinley è stato assassinato, è uno di quei presidenti assassinati degli Stati Uniti.
Non che non ce lo sia, no, nel senso anche perché certo, poi si dice che c'è di solito dopo due errori,
così.
Dopo due errori il terzo tentativo è quello buono, ma insomma, non ce ne prendiamo la responsabilità nel caso. E, ecco, poi c'è stata la vicenda delle grazie, no? Dei perdoni giudiziari di Trump, in cui ha perdonato tutti gli assaltatori del Campidoglio.
Sì, del 6 gennaio.
Del 6 gennaio, esatto. Tenti di fare un colpo di stato, il presidente ti perdona, incredibile.
E perché lo stai facendo per il presidente giusto.
Esattamente, esattamente. Quindi ha perdonato loro, ma nel perdonare gente si è fatto prendere un po' la mano.
Esatto, e ha perdonato anche un personaggio famoso del mondo dell'internet, che è Ross Ulbricht, che vi ricordo, qualcuno, diciamo almeno della nostra età, si ricorderà, era è stato il fondatore di Silk Road, che non so se vi ricordate, era un portale che cui si accedeva tramite Tor,
quindi tramite il deep web.
Il deep web, esatto, dove era un bazar in cui si vendevano sostanze stupefacenti, armi, elementi per l'hackeraggio, insomma tutte queste cose che andavano nel deep web.
Passaporti falsi,
esatto. E lui era condannato all'ergastolo per questa cosa, insomma.
Esattamente, era stato condannato all'ergastolo ed è stato perdonato da Donald Trump, a cui i passaporti falsi pare vadano male solo quando li fanno i messicani. Invece se li vendono sul dark web tutto a posto, e quindi è stato perdonato, sarà libero e non si riapre Silk Road almeno per ora, ma decidessero comunque di farlo, evidentemente troveranno anche un modo per farglielo fare. Questa fa parte di questa strana tendenza della destra contemporanea, che normalmente storicamente è sempre stata molto legalitaria, no? Quindi magari su questo tipo di cose, pugno duro, invece no, la destra ultimamente ha deciso che la libertà è insultare la gente e vendere le armi, quindi è la droga, fare questo tipo di attività illegali, è libero mercato.
E tutto ciò che è libero mercato, cioè iperlibertà, va bene.
A meno che non la chiami mafia. Cioè se Silk Road si chiamava mafia Silk Road, allora terroristi li uccidevano, li massacravano. Invece non si chiama così, sono un imprenditore che comunque fa le sue attività, poi vende Kalashnikov, il crack.
Sì, si chiama la via della seta, anche Silk Road, insomma.
Sì, è molto curiosa questa cosa qua, perché poi sappiamo che invece il rapporto con i cinesi non è proprio ottimo. No. Comunque è stato un evento singolare, ecco, questo della liberazione di Ross Ulbricht, tanto perché l'ha fatto subito, quindi chissà che debiti si è fatto con la bocca questo prima di andare a governare, che ha già fatto tutto praticamente.
Sì, ma lui voleva subito nella prima settimana fare un sacco di cose, tra cui le famose paci in giro per il mondo, e poi ne parleremo fra poco.
Mm-hmm. Ne parleremo fra poco, esatto.
E altro evento clamoroso evento della,
il più famoso
della cerimonia di inaugurazione è stato il discorso di Elon Musk, in cui in particolare ha fatto per ben due volte il saluto nazista.
Esattamente, diciamo, esatto, quello cosa che ha detto Musk tutto sommato è trascurabile.
Sì, la gente se ne frega di quello che dice
Musk. Ha oscurato tutto con questo braccio destro teso. Qualcuno dice che si è fatto trascinare dall'entusiasmo e che è semplicemente un gesto di saluto alla folla.
A me mi sembra un'esplicitazione ancora più forte di questo, no, for the lol. Tutto questo mondo, questa atmosfera per lo faccio per il gioco, ma che poi in realtà diventa, esatto, sempre una roba più concreta, che prima era l'ok fatto con la mano di nascosto, insomma, che doveva significare il nuovo, cioè il cerchio tra pollice e indice, che doveva essere il nuovo simbolo nazista segreto, insomma, che fece l'assassino di in Nuova Zelanda
certo.
Christchurch, mi sembra si fosse quella dove furono uccise 30-40 persone, insomma.
Sì.
Una serie di persone che fecero sparatori di massa pure in America facevano questo simbolo per riconoscersi in qualche modo tra di loro e con la loro comunità online, e si usava questa cosa. Oggi è diventato addirittura direttamente il braccio teso nazista,
perché la gente ha bisogno di semplificazioni, queste complicazioni non le capisce. Peraltro, ecco, in America c'è un fenomeno che esiste anche da noi, ma da noi è piuttosto marginale, che è quello dell'alt-right, fondamentalmente, per cui tutti i codici dell'estrema destra nascono fondamentalmente sul web, attraverso i forum, i blog, 4chan, 8chan e tutte le sue varianti, quindi tutte queste piattaforme libere in cui fondamentalmente ecco, la libertà è sempre quella di poter insultare la gente liberamente. C'era un repubblicano, ecco, che diceva: sono finalmente libero di poter dire a qualcuno che è un mongoloide e non perdere il posto di lavoro.
Complimenti.
Esatto. Proprio.
Questi sì che sono i diritti.
La parola non era mongoloide, diciamo, l'ho messo in prosa per l'italiano, era ritardato, però ecco, insomma, I can finally say retard. Insomma, ha un suo dipendente, ecco, quindi certo. Se un dipendente fa male del suo lavoro, lui poteva dire ritardato perché prima era un problema, invece adesso finalmente siamo liberi da questo buonismo che ci impedisce di chiamare ritardato la gente. Che mi sembra priorità, no, auguri, la vita
infatti,
della gente.
È una grande priorità questa.
Io, diciamo, fine mese controllo quanto c'ho ancora in banca, come dice il mio frigorifero, che dice la mia situazione lavorativa e se posso chiamare ritardato la gente.
Esatto.
E queste sono le priorità di un certo tipo di società. Però, esatto, su internet nascono questo tipo di cose, per cui del resto lo stesso termine woke nasce su internet, ma anche tutta la vicenda dei red pills, tutti i codici QAnon del resto, e anche questi segnali nascosti, quindi tu fai il saluto nazista, così poi la comunità che ti sta dietro, che fondamentalmente
ti riconosce
web, ti riconosce, su X il tuo social dicono grande.
Esatto, semplicemente è diventato estremamente esplicita ormai questa cosa, non c'è più bisogno di fare dei messaggini segreti, insomma, delle mosse segrete, ma facciamo direttamente il braccio teso nazista e via.
Esatto, lui
abbiamo vinto e quindi lo possiamo fare.
Esatto, lui tecnicamente non l'ha rivendicato come gesto,
no, ovviamente,
nazista, però non lo so, io quando saluto la gente non mi esce proprio così naturale.
No, ma lui dice che ha dato il mio cuore, ecco, in questo gesto dal portare la mano al cuore verso il pubblico è uscito in maniera nazista, due volte in maniera uguale.
Tesissimo, cioè, esatto. Nel senso non ti viene naturale.
E poi ha giustificato il fatto dicendo che lui è autistico.
Ah sì, è vero, l'ho letta questa cosa che lui l'ha detto, che poverino, lui è solo tanto autistico e per questo fa il saluto nazista. Io non so se nella comunità degli autistici c'è questa diffusione del nazismo.
Ma io non credo, insomma.
Sia una correlazione, non so, tra nazismo e autismo.
Io non,
una cosa,
non ne ho mai conosciuto ho uno che ha fatto il saluto nazista, insomma.
Vabbè. E poi voglio dire, noi ci avete fatto tutta sta manfrina, ritardati, eccetera, mo improvvisamente abbiamo fai walk, che dobbiamo dire poverino autistico, cioè fate pace anche voi con la testa. Comunque ha creato, insomma, c'è una certa polemica, anche perché poi al di là di tutto sono un paio d'anni, tre anni che Musk strizza gli occhi all'estrema destra in maniera particolarmente decisa, quindi è diventato il nuovo mito dell'estrema destra.
Sì, tra l'altro lui è sto cazzo di impero romano, veramente.
Sì, ecco, una
lui,
cosa
ha messo in mezzo questa cosa e lui pensa all'impero romano tutti i giorni. Tuo frate, ma anche meno, insomma, ma chi se ne frega, cioè tutto a posto, però
devo dire, quantomeno scopre una contraddizione che c'è sempre, no, che non, però non si esplicita, il rapporto fra estrema destra e i grandi gruppi imprenditoriali, no, per cui l'estrema destra si pone come di rottura e invece poi tendenzialmente viene finanziata da grossi gruppi imprenditoriali. Io ho deciso di fare direttamente di incarnare le due cose, adesso lo stesso Donald, certo, Trump incarna lo stesso tipo di dinamica. Poi la gente continua a vederli come una rottura nei confronti del miliardario, non si sa perché e in che modo.
In prima fila c'era tutto il gota dei miliardari del comparto tecnologico, insomma, americano.
Eh sì, adesso Mark Zuckerberg si è girato.
Si è girato pure Mark Zuckerberg.
Ha deciso di applicare.
Ci stava Jeff Bezos.
Sì, sono tutti là, tutti saliti sul carro.
Stava il CEO di Google.
Esatto, sono andati tutti sul carro di Dodon, perché hanno capito che gli conveniva. E quindi anche Zuckerberg ha detto che è felice, che ha vinto Trump. E poi ha cambiato la policy di Meta, che adesso diventa la stessa di X, quindi senza i fact checkers, ma attraverso, sì, i pareri della community. Per cui noi ci possiamo anche ritrovare che uno scrive che Dumbo ha saltato la Torre Eiffel e va bene, giusto, non è una fake news, perché gli utenti hanno detto che va bene. Uno può dire il muro è bianco ed essere bannato perché la comunità ha detto che non va bene, che è una cosa meravigliosa di questa era, considerando quanta roba passa per i social network, no? Anche a livello
a livello di informazione, soprattutto il bombardamento di informazione quotidiano che, che riceviamo, insomma.
Qui siamo nella post verità, nella sublimazione completa della post verità a questo punto.
Sì, ultimo ma non per importanza, visto che sta bello gasato Donald Trump, si è impegnato a risolvere il conflitto russo-ucraino in 100 giorni. Ma io non so se Putin è d'accordo con questa cosa, insomma, gli auguriamo la pace. Perché
allora, io leggevo le agenzie, sento di stampa, augurarlo. Le agenzie di stampa russe, e loro intanto facevano notare che Trump aveva detto che lo faceva finire subito la guerra. Ha detto già sono diventati 100 giorni, e poi erano un po' scettici rispetto all'efficacia di questa dinamica, però staremo a vedere, magari imporrà qualche tipo di trattativa. Lo capiremo, anche perché già Biden gli ha soffiato la vicenda di Gaza.
Sì, ha fatto il conflitto israelo-palestinese sotto al naso proprio.
Esatto, il giorno prima dell'insediamento di Trump, bam, fate il cessate il fuoco. Su questo Biden, o Blinken più che altro, in realtà se l'è cavata bene.
Noi potremmo chiederci se lo potevano fare magari un po' prima questa cosa, magari salvare qualche decina di migliaia di palestinesi.
No, era più divertente farlo il giorno, prima,
il giorno prima dell'insediamento.
Sì, peraltro sono morte 150 persone fra l'annuncio e il cessate il fuoco, in tutto questo.
Sì.
Ma del cessate il fuoco parleremo più
tardi. Anche di questo parleremo fra poco.
Quindi rimanete connessi, non andatevene se vi interessa il cessate il fuoco. Ecco, ma in realtà c'è un'ultimissima cosa che ha fatto un'altra meno importante della guerra in Ucraina, ma ha rimesso in gioco TikTok negli Stati Uniti d'America.
Eh sì, perché noi la settimana scorsa abbiamo detto che c'era stato questo esodo verso il Little Red Note, insomma, come il nome dell'app, che ovvero questo social cinese, e non so se per questo motivo o perché probabilmente TikTok ha ceduto su alcune questioni, Donald Trump ha annunciato il ritorno di TikTok negli Stati Uniti d'America dopo un solo giorno di ban. Tra l'altro un dietrofront clamoroso, perché era proprio lui che aveva accusato nello scorso mandato TikTok di essere uno strumento di propaganda cinese.
La vicenda di TikTok era proprio un ingrippo di Donald Trump,
sì.
Nel senso, era una cosa a cui lui si era fissato nel periodo fra il 2016 e il 2020. Non aveva fatto in tempo a chiudere TikTok, i democratici, che storicamente hanno un rapporto con i cinesi meno conflittuale, l'avevano lasciato, poi a un certo punto hanno deciso di chiuderlo anche loro. E
sì, perché poi sono andati in continuità in realtà sul rapporto con la Cina, tutto sommato, sì, i democratici sono andati in continuità con Trump alla fine.
Meno offensivi,
sì, cioè, insomma.
Però, diciamo, loro avevano deciso di chiudere TikTok, e peraltro TikTok si era cancellata da sola, nel senso che, sapendo che li stavano per chiudere, si era levata dal mercato americano, probabilmente anche un po' per danneggiarli, come dire. Dopodiché hanno deciso di ritornare, hanno annunciato loro che Donald Trump aveva assicurato alcune cose, che non sappiamo quali siano, ma probabilmente o la possibilità di acquisizione da parte di un gruppo americano di un certo ramo di TikTok.
Almeno del 50% si parlava.
Esatto, quindi dovrebbe esserci un accordo su questa cosa. Donald Trump però, del resto, qualche mese fa, commentando il blocco di TikTok che volevano fare i democratici, ha fatto un clamoroso dietrofront già all'epoca, perché aveva detto, e che poi non è uno che, diciamo, è particolarmente sottile, ha detto che chiudere TikTok sarebbe stato un vantaggio per Meta, e quindi per Zuckerberg, che in quanto principale rivale di Elon Musk è un suo nemico, nonostante Zuck stia cercando di riprendere i rapporti in qualche modo, e quindi probabilmente questa è la ragione, oltre a probabilmente aver avuto delle assicurazioni da TikTok rispetto alle garanzie della privacy, ai contenuti,
probabilmente anche sui contenuti, probabilmente, tant'è vero che diciamo oggi comparivano le prime schermate di censura, insomma, di alcune parole, tra cui post con scritto semplicemente Free Palestine.
Esattamente, che normalmente TikTok non aveva mai censurato, a differenza degli altri social network, quindi probabilmente, ecco, si sono accordati anche su queste cose qua. Ci dispiace un po' per Red Note, io mi ero iscritto.
Sì, sembrava carino.
Sembrava simpatico.
Chissà che se magari non regga.
Avevo qualche difficoltà col mandarino, nel senso che anche impostando l'inglese, perché si poteva fare molto difficilmente, perché c'erano una serie di impostazioni in cinese da sviscerare, ma esiste un video di un ragazzo di origine cinese, ma americano, quindi un parlante inglese, che spiegava come fare a impostare l'inglese come lingua, quindi c'ero riuscito finalmente, ma in realtà metà delle impostazioni restano in mandarino, quindi sì. O insomma il mandarino semplificato, quello là di internet, quindi era un po' complicato, però sembrava simpatico, effettivamente una via di mezzo fra Instagram, TikTok, Pinterest, era divertente.
Sì, vediamo, magari leggerà.
C'era anche una comunità di italiani che oramai era comparsa. C'era
iniziava, un sacco sì, di, sì, leggevo un po' di
un
cose.
Un sacco di video dice italiani dove siete. Quindi era dove si sta creando una community. Vedremo se continuerà lo stesso, diciamo, dopo questa enorme operazione pubblicitaria che nei fatti è stata, oppure se andrà a scomparire visto la sopravvivenza.
Proveremo a tenervi aggiornati su questa faccenda.
Esatto, su RedNote, se volete scrivere è facilissimo, cercate RedNote su Play Store, perché almeno il nome è in inglese, per noi occidentali non dobbiamo cercarlo con i caratteri cinesi. E poi vedete che ci sono un po' di difficoltà rispetto ad alcune funzioni. Ecco, un consiglio è subito confermate il vostro numero di telefono, se no non potete cambiare immagine del profilo, descrizione, bio e queste cose qua. Però insomma è carino, è divertente. E questa era giusto questa nota qua, insomma, rispetto a TikTok, perché ne stavamo parlando e continueremo ad aggiornarci. Allora, adesso detto questo, facciamo un giro attorno al mondo, in realtà neanche sì. così lontano, e andiamo...
Oddio,
sì, nel senso non è proprio dall'altra parte, non è in Nuova Zelanda, ecco, ma andiamo a metà strada fra gli Stati Uniti e Nuova Zelanda, in Mozambico.
In Mozambico, ovvero Africa meridionale orientale.
Ecco, e se fosse stata ancora la South Stream di un paio d'anni fa, in cui facevamo dei lunghi pezzi, in cui discutevamo di calcio, avremmo sicuramente parlato di Eusebio, perché Eusebio, che era... di passaporto portoghese, ha vinto il pallone d'oro come giocatore portoghese, giocava nel Benfica, in realtà era nato e cresciuto in Mozambico, però in quanto ex colonia portoghese, lui aveva il passaporto portoghese, ma era del Mozambico, quindi ne avremmo parlato sicuramente.
Eh sì, no, infatti interessante. Allora, parliamo, che succede, che sta succedendo? È successo che a ottobre ci sono state le elezioni, è stato eletto Daniel Chapo del Fremlino.
Con un nome che, per cui non poteva che vincere.
Che, esatto, che è il Frente di Liberação do Mozambique. Sarebbe l'acronimo, cioè Fronte di Liberazione del Mozambico, perché un partito, cerchiamo di fare due cenni storici, un partito che nasce nel 62 come partito comunista ma di ispirazione marxista-leninista, non in Mozambico, che all'epoca era ancora una colonia portoghese, ma nasce a Dar es Salaam, che è la capitale della Tanzania attuale, all'epoca Tanganyika. Quindi nasce come partito clandestino e partito guerrigliero, che per fino al 75, cioè l'anno dell'indipendenza del Mozambico, fa azioni di guerriglia contro l'occupazione coloniale portoghese, quindi un partito anticoloniale e di sinistra, fortemente di sinistra. Nel 75 il vince sostanzialmente, il Portogallo si ritira dal Mozambico e cedendo il potere di fatto direttamente al fronte, insomma. Che prende, cioè che senza diciamo un passaggio elettorale, insomma multipartitico, perché il fronte dichiara che sostanzialmente non c'è bisogno, perché loro hanno il consenso della maggioranza della popolazione, e inizieranno a governare da lì fino agli anni 90. Le prime elezioni, diciamo, ci sono state nel 2004.
Prima però fanno un'altra cosa, cioè scegliere come bandiera il Mozambico una delle bandiere più fiche dell'Africa, perché è una bandiera con una serie di Kalashnikov, cattivissima, molto bella.
Sì, diciamo che quella con i Kalashnikov che sembra una falce a martello.
Esattamente, cioè sì. Molto fica.
In questo momento, dal 75 in poi, inizierà la guerra civile con il come si chiama? Renamo, esatto, un partito di destra sostanzialmente, che verrà appoggiato in chiave anticomunista dall'Africa del Sud, che all'epoca era l'Africa dell'apartheid, e dalla Rhodesia, e quindi dagli stati coloniali dell'Africa meridionale, ancora coloniali, diciamo. Il fronte reggerà fino agli anni 90, ci saranno poi negli anni 90 i dialoghi per la pace e per la costruzione. Nel 90 tra l'altro c'è il cambio del nome dello Stato da Repubblica Popolare Mozambicana a Repubblica di Mozambico, e nel 90 è successo un fatto importante a livello della storia, insomma.
Esatto, infatti il partito, il punto Fremlino, come possiamo dire all'italiana, ma credo che in portoghese si pronunci in maniera simile, Fremlino passa ad essere un partito marxista-leninista di sinistra radicale a essere un partito genericamente socialista di sinistra, come tanti partiti socialisti nel resto del mondo, un partito un po' più moderato rispetto a prima, ma comunque diciamo demarcato come partito di sinistra.
Sì. E sostanzialmente dal 2004 in poi iniziano a esserci le elezioni con un sistema multipartitico, vinte tutti gli anni dal Frelimo, insomma dal fronte, e fino ad arrivare appunto nelle elezioni del 2024 ottobre, che sono state rifiutate dall'opposizione.
Esatto, perché il risultato ufficiale dice che ha vinto come al solito il Fremlino con il suo leader Daniel Chapo, diciamo con questo nome molto con grandissima aura, come direbbero i giovani oggi. E avrebbe vinto l'elezione in maniera normale, ma è stato rifiutato da alcuni osservatori internazionali e fra tutti dal leader dell'opposizione, che è Venancio Mondlane. Spero di pronunciarlo bene, il nome Venancio è facile, non so il cognome come si pronuncia, ma è Mondlane, si scrive così proprio, che è il leader di questo partito con un nome curioso per noi occidentali, che è Podemos. È il nome del partito. Il partito Podemos è un partito di centro-sinistra, fondamentalmente un partito riformista socialdemocratico, ma che ha l'opposizione del Fremlino su diciamo posizioni più filo-atlantiste, potremmo dire, filo-occidentali, più legato anche alle libertà civili, libertà democratiche, e ha rifiutato l'elezione di Daniel Chapo, seguito poi a ruota da Renamo, cioè il partito di centro-centrodestra, ecco, quindi...
Sì, diciamo che storicamente era il partito più di destra che ci stava.
Esatto, ora ce n'è un altro di estrema destra che però è rilevante,
ed è quello che ha fatto la guerriglia contro il Frelimo quando era comunista
all'epoca,
diciamo,
all'epoca. Adesso invece sono nate queste proteste di piazza, diciamo, con a guida Podemos, seguite poi invece da Renamo, quindi dal suo leader, Ossufo Momade, e insieme hanno condotto questa protesta chiedendo l'annullamento delle elezioni. Questa protesta è durata quasi 2 mesi.
Sono stati anche molti morti.
Esatto, quasi 250 morti.
Sì, mi sembra attualmente il numero è sopra i 300,
sopra
114.
300, quindi proteste violentissime. E adesso
circa 4-5 mila arresti, quindi diciamo scontri importanti
molto,
con la polizia,
molto forti. Ma adesso diciamo il Fremlino se n'è fondamentalmente fregato e ha dichiarato, insomma, ha fatto partire il nuovo governo, quindi Daniel Chapo è il presidente del Mozambico adesso, quindi il Frelimo governa il Mozambico in maniera più o meno regolare, ma non è finita in realtà, perché Mondlane ha dichiarato che piuttosto che farli governare bloccheranno il paese, renderanno ingovernabile il paese, quindi probabilmente per questo
insomma
i numeri sono aumentati e aumentano, sì, continuamente dei morti, perché le proteste non si sono fermate.
Diciamo che si sta cercando pure una mediazione, e vediamo se si troverà, se si inizierà questo dialogo tra, diciamo, maggioranza e opposizione. Tra l'altro Mondlane è anche il nome, io non so se sono imparentati, sinceramente non mi sono informato su questa cosa, del fondatore del Frelimo all'epoca, poi assassinato nel 69.
Essendo un partito di centro-sinistra, probabilmente viene dalla, sì, una parte della sua classe politica verrà dal Frelimo, insomma verrà dal fronte, e quindi andrà...
Sì, che comunque è stato l'unico partito per 50 anni, quindi insomma,
esatto, quindi poi vengono tutti da là, ecco. E quindi vedremo come si svilupperanno questi eventi, quindi continueremo a seguirli, però volevamo intanto portarli alla luce, perché ovviamente da noi non è che si parli molto del Mozambico, ecco, quindi ogni tanto proviamo a fare anche qualche cenno a posti lontani che però contano molto sullo scacchiere geopolitico locale, perché in Africa il Mozambico conta, non è un paesino, ecco, è un paese di una certa rilevanza e di un'area dell'Africa a cui siamo abituati poco a guardare, perché è quella che è comunemente associata alla Cina e che in genere anche quella un po' più stabile.
Sì, sì. Tanto anche storicamente è contato, perché hanno molto aiutato la guerriglia contro l'apartheid in Sudafrica, per esempio.
Esattamente, quindi adesso il Sudafrica si trova da quelle parti là.
Sono state armate dall'Unione Sovietica, insomma, cioè è una zona che ha vissuto la guerra anticoloniale in maniera molto importante.
Molto intensa, ma quelle zone sono un po' così adesso, come l'Angola, che pure c'è un altro
l'Angola, sonno, esatto. Sì,
con l'ingranaggio, il martello, stile comunista, sui paesi, il Burkina Faso un po' più a nord, però cioè, diciamo, esiste una direttrice
sì.
che di questo tipo di tendenza.
Giustamente anticoloniale.
Esatto.
Anticolonialismo si colloca lì, se, politicamente.
Esattamente. Ora ti farei l'ultimo, racconterei l'ultima questione un po' più breve prima di fare uno stacco, che è, parlando di stabilità politica e cambiando un'altra volta continente, abbiamo parlato dell'America, abbiamo parlato dell'Africa, adesso andiamo un attimo in Europa. E c'è una questione che riguarda il nostro Robert Fizzo, da non confondere con il suo quasi omonimo Roberto Fico. Robert Fizzo è il presidente della Slovacchia, sì. Ex Cecoslovacchia e patria di Hamsik Lobotka.
Esatto, che aveva subito un attentato, tra l'altro,
esatto, qualche mese fa.
E che diciamo ha appena superato un tentativo di sfiducia in Parlamento, che doveva essere votato ieri o l'altro ieri, ma è stato ritirato dall'opposizione perché sono venuta a mancare quella parte di maggioranza che voleva, che aveva dichiarato che era pronta a votare la sfiducia.
Nel frattempo Fizzo ha dichiarato di aver avuto delle informazioni dai servizi segreti e dalle forze di sicurezza nazionale rispetto a un tentativo di colpo di Stato che sarebbero per mettere in atto lì in Slovacchia, e quindi ha convocato un security meeting, un incontro del governo per gestire la sicurezza nazionale, per far fronte a questo tentato, presunto tentativo di colpo di Stato che ci dovrebbe essere.
Sì, lui ha parlato proprio di una sorta di Maidan che starebbero organizzando con l'aiuto di paesi esteri l'opposizione in Bratislava.
Esatto, anche che la Slovacchia è un po' un'anomalia, nel senso che la Slovacchia è un paese che si trova al confine con l'Austria, quindi è un paese molto occidentale, non è, diciamo, al di là della lingua, non ha quasi niente dei vecchi paesi sovietici, e quindi intanto un colpo di Stato sarebbe una cosa abbastanza forte, probabilmente non si configurerebbe come un colpo di Stato manu militari,
certo.
Ma come esatto una nuova Maidan, una protesta di piazza, però parliamo di un paese molto presente nel cuore dell'Europa, fa parte dell'Unione Europea, il partito di Robert Fizzo, che è il Partito Socialdemocratico Slovacco, ha fatto parte del Partito Socialista Europeo per anni, fino a una svolta inaspettata quando il partito ha cambiato una serie di posizioni, rimanendo fondamentalmente socialdemocratico sulla politica economica, ma assumendo posizioni fondamentalmente sovraniste, tendenzialmente legate ai partiti conservatori rispetto alle politiche delle migrazioni, ai diritti e soprattutto al rapporto con la Russia. Quindi insomma un po' quello sarebbe l'idea, no?
Che... E infatti proprio anche da questa cosa che sta nascendo, da cui si sta prendendo forma, insomma, tutta questa protesta e questo tentativo di sfiducia in Parlamento, perché è accusato di voler uscire dall'Unione Europea sostanzialmente, proprio direttamente.
Esatto.
Perché? Che è successo? Diciamo, bisogna andare indietro di qualche settimana. C'è stato il blocco del gas da gennaio che passava dall'Ucraina e arrivava con un gasdotto in Slovacchia. Questa cosa ha creato problematicità, e questo creerà chiaramente problemi all'economia slovacca. Per ritorsione Fizzo ha dichiarato che non avrebbe fatto passare gli aiuti verso l'Ucraina se loro non facevano passare il gas verso la Slovacchia, ed è soprattutto andato a Mosca a trovare a Putin, e si è fatto questa bella chiacchierata con Putin in senso quasi ritorsivo nei confronti dell'Ucraina. E diciamo, questa cosa è stata interpretata dall'opposizione in particolare, ma in qualche modo anche da parte della maggioranza, che comunque è una maggioranza abbastanza ampia anche sul piano delle linee politiche, e anche risicata, e invece risicata sul piano dei numeri, perché su un Parlamento di 150 150 deputati è una maggioranza di 76 persone,
quindi è proprio giusto giusto.
Esatto.
Esatto, e quindi ecco, questa
è vero che il voto di sfiducia si è basato sull'idea che 4 deputati votavano contro, cioè votavano per la sfiducia,
esatto,
e però hanno detto poi che non l'avrebbero fatto, e quindi è stata ritirata la mozione.
Esatto, però diciamo è sempre un po', si sta sempre un po' sul filo e quindi poi è anche facile che si destabilizzi la situazione, ma ripeto è una, sarebbe un'anomalia nella storia occidentale degli ultimi 50 anni, perché è un paese che, o diciamo 30 se vogliamo considerare il paese dei paesi dell'ex blocco sovietico, però è un paese che in tutto e per tutto vive come un paese occidentale, insomma proprio nelle dinamiche, nella socialità, nel tipo di cultura proprio che c'è in questo momento. Staremo a vedere cosa accadrà. Ecco, e io inviterei vacanze a Bratislava in questo periodo, anche se è una città carinissima.
Ma quelli
ci
sono i posti, sì, ex impero austro-ungarico comunque.
Sì, esatto, è una mini Praga, diciamo, una piccola Praga, non bella quanto Praga, probabilmente sul piano architettonico, però meno turistica, un po' più, quindi si sta bene, ecco, c'è una bella scena musicale, è molto viva. Peraltro anche, curiosamente, visto che abbiamo parlato di che tipo di governo in questo momento, è considerata anche una città profondamente legata ai diritti LGBT, APK, più, cioè le comunità queer vanno spesso in Slovacchia, cioè si sente proprio forte questo tipo di pulsione. Questo, ecco, per questo sarebbe proprio anomalo un colpo di Stato da quelle parti. Certo. Ecco, detto questo, io passerei con uno stacchetto, produzione Shamal, e poi passerei all'ultimo argomento. E quindi arriviamo all'argomento che abbiamo preannunciato, perché ovviamente non potevamo non parlarne, praticamente è un anno e mezzo che parliamo in tutte le puntate di quello, sì, che sta accadendo a Gaza, e non potevamo non parlare della fine di quello che sta accadendo a Gaza, che poi tanto fine purtroppo.
Speriamo, non è. Insomma, non è ancora detto purtroppo, insomma, che sta andando verso la fine.
Dopodiché il Parlamento israeliano il 19 gennaio ha ratificato il cessate il fuoco, che era stato chiuso dal governo insieme ad Hamas, con la mediazione ovviamente degli Stati Uniti d'America, come dicevamo prima, sì. E quindi si è proceduto a quella cosiddetta fase 1, che è quella della liberazione degli ostaggi, e quindi sono stati liberati i primi, che sono tre persone israeliane liberate da Hamas, che hanno raggiunto i loro familiari, sono stati mandati, sono stati rilasciati presso la Croce Rossa e poi riportati a Israele, e stanno bene, in salute, per fortuna. E nel frattempo sono stati liberati i prigionieri, dei prigionieri politici palestinesi, che poi sono tutti prigionieri palestinesi, sono politici tendenzialmente.
Sì, sono tutti ostaggi pure loro, tutto sommato, dai.
Esattamente, e sono 90 persone.
Sono migliaia queste persone arrestate da Israele senza, cioè in attesa di processo, senza nessuna accusa sostanzialmente.
Esattamente, infatti l'accordo prevedeva 30 palestinesi liberati per ogni israeliano liberato, e sono quindi 90 le persone liberate. Peraltro, per dare la cifra la qualità degli arresti israeliani, di queste persone 69 sono donne e 21 sono uomini, ma in età adolescenziale, teenager, quindi ragazzi fra i 12, 13 e 19 anni, e sono stati rilasciati. Fra di loro in particolare è stata liberata una leader storica del Fronte Popolare di Liberazione Palestinese, quindi del partito marxista-leninista palestinese, che è Khalida Jarrar. Peraltro è un po' impressionante, perché era in detenzione da un anno e mezzo circa, non di più, e le foto sono un po' impressionanti, perché aveva i capelli neri, il viso diciamo salubre.
Sì, è cambiata cambiata completamente.
E adesso sembra quasi un fantasma, anche se poi ha insomma indirizzato la folla con una certa verve, mostrato un po' del suo storico carattere, e quindi insomma una liberazione eccellente, che insomma è stata accolta molto di buon grado dalla popolazione, perché era molto
amata. Tra l'altro c'è da dire che comunque mi sembra che ci sia anche in qualche modo una prova di forza da parte di Hamas nel dire: noi stiamo ancora qua perché la liberazione di questi tre ostaggi israeliani è avvenuta in forza, imparata quasi da parte di Hamas, che si è mostrata davanti alle telecamere, al pubblico, proprio a dire: avete fatto questa guerra, avete ucciso 50, 60, 70 mila persone,
ma siamo ancora
qua.
Infatti è stata gestita completamente da Hamas, non è stata gestita da altri, non c'è stata una mediazione di qualcun altro. Insomma, l'annuncio ufficiale è stato dato dal portavoce di Hamas, è stato gestito completamente da loro, anche la liberazione, del resto sono loro a governare in quello che resta della striscia di Gaza, ed è stato quindi, sono stati loro a fare tutte le varie operazioni. Peraltro, ecco, una cosa su Khalida da dire è che lei era in fermo amministrativo dal 2023, quindi in sostanza era arrestata senza accuse e a tempo indeterminato, che è una pratica che Israele usa insieme
nei confronti dei palestinesi, ovviamente.
Dei palestinesi, insieme a tutta una serie di altre diciamo pratiche barbe, tra cui sappiamo il fermo senza ragioni, comunicazioni, senza nessuna forma di spiegazione, che può arrivare fino alle 72 ore anche per le persone che hanno 12 anni, quindi non soltanto per i maggiorenni ma anche per i bambini, che è una delle cose che fa la giustizia israeliana. Ecco, quindi ecco, questo è stato il primo atto, soprattutto quello che ha avuto più risonanza, questo scambio di prigionieri. Sì.
Mentre diciamo che pare a Gaza la situazione sia un po' più tranquilla, per quanto Gaza sia devastata da questo anno e mezzo di guerra, però pare che si stiano invece accendendo dei fuochi di guerra nella parte in Cisgiordania.
Esatto, perché esatto, nella striscia di Gaza le famiglie stanno rientrando a Khan Yunis e a Gaza, quello che ne resta. Anche
sì, anche
scene...
a Gaza City, ma ci esatto. sono delle immagini veramente.
Sono scene veramente terribili, ma stanno almeno arrivando i primi aiuti, che possono adesso.
Dei fiumane di persone tra le macerie, insomma, non c'è più niente.
Arrivare, però in qualche modo, ecco, Netanyahu forse doveva far accettare all'estrema destra questo cessate il fuoco, e quindi hanno iniziato una serie di operazioni in Cisgiordania. Che ricordiamo, Cisgiordania è l'altra area palestinese, quella riconosciuta anche dai trattati di Oslo come Palestina vera e propria, che dovrebbe essere governata non da Israele ma dall'autorità nazionale palestinese, concordata sempre con gli accordi di Oslo. Invece diciamo che Israele ha un altro tipo di
diciamo è il luogo dove è più forte la presenza coloniale, ovvero questi villaggi, questi insediamenti che tagliano, che rendono una macchia di leopardo, insomma, il controllo palestinese sulla Cisgiordania, e che impediscono appunto una normale fruizione del territorio proprio da parte dei palestinesi.
Esattamente,
tra l'altro coloni armati, coloni che vessano proprio la popolazione locale.
Esattamente, infatti proprio nel giorno del cessate il fuoco, e poi c'è avuto un po' di risonanza soprattutto nei media arabi, che sono quelli un po' più attenti, è stata l'uccisione di un ragazzo, di un adolescente, nella città di Sebastia, che si trova a nord-ovest di Nablus. Nablus è una delle principali città della Cisgiordania. Della Cisgiordania, ed è stato ammazzato dall'esercito. E poi invece proprio oggi, per noi ricordiamo è il 22 di gennaio 2025, no, quello lo sapete, c'è stato un attacco a Jenin, che è
una città con un campo di rifugio,
esatto,
un campo profughi molto importante.
Molto importante in Cisgiordania.
È anche una delle città più attive sul piano della resistenza contro Israele.
Ed è stata attaccata con l'idea proprio di sgomberare questo campo profughi che si trova là. E ad oggi, cioè, o meglio ad ora, non sappiamo se la situazione è peggiorata mentre registravamo, speriamo di no, sono stati già 10 morti palestinesi ad opera delle forze israeliane. Quindi c'è stato il fuoco a Gaza, ma le operazioni purtroppo non
vanno avanti, insomma.
Esatto, non
come
sono
andate avanti comunque durante tutto questo periodo in cui la guerra tra virgolette doveva essere a Gaza. perché la guerra c'è stata in maniera diversa anche in Cisgiordania, a Jenin. Mi ricordo per tantissimi video di questi bulldozer che distruggono case, ma distruggono soprattutto le strade, e che poi alcune volte venivano fatti saltare in aria dalla resistenza palestinese. Quindi diciamo una conflittualità era presente anche in Cisgiordania durante l'ultimo anno e mezzo, ovviamente, insomma.
Ah, ecco, peraltro, diciamo, tra le varie conseguenze della guerra che continuano a esserci, ammesso che le varie fasi vadano avanti e non siano interrotte da scelte del governo israeliano, ci sarebbe anche la famosa sentenza della Corte Penale Internazionale. Anche il nostro governo, dopo il governo polacco, ha annunciato sì. che Netanyahu non sarà arrestato, e l'ha fatto vedere anche in maniera pratica, insomma, quindi rilasciando un ricercato già un ricercato dalla Corte Penale Internazionale, proprio per creare un precedente. Quindi ecco, Netanyahu potrà venire in Italia tranquillamente. Immaginiamo che la stessa cosa accadrà per gli Stati Uniti, però già, diciamo, gli Stati Uniti già avevano detto che non avrebbero rispettato i dettami della Corte. Quindi ecco, direi un ultimo cenno lo farei, invece cambiando un poco discorso, sì. a degli ingressi eccellenti
sì, nei BRICS, di nuovo, che continuano ad espandersi. È entrata la Nigeria ufficialmente dei BRICS negli ultimi giorni.
Paese più popoloso dell'Africa.
Sì, anche uno dei paesi più importanti per PIL e per popolazione, sì. E poi è stato creato un gruppo dei partner dei BRICS, che comprende Bielorussia, Kazakistan, Uzbekistan, Uganda, Bolivia, Cuba, Malesia e Thailandia. Quindi veramente stanno iniziando ad allargarsi.
Potremmo considerarli un po' come i paesi osservatori dell'Unione Europea, no? Paesi che in qualche modo probabilmente non rispettano ancora tutte le caratteristiche necessarie per entrare nei BRICS. Ma sono partner per l'appunto di queste forze. È notevole la presenza di Cuba, peraltro, sì. Ma del resto il rapporto con il Brasile
continuano come se fossero un po' a quote, no? In quota Russia c'è stato Kazakistan, Uzbekistan, Bielorussia, in quota Cina ci sta Malesia e Thailandia, in quota Brasile ci sta Bolivia e Cuba, in quota Etiopia penso l'Uganda.
Eh sì, probabilmente quella, o in quota Sudafrica.
Sudafrica.
Probabile che sia anche
più
quella.
Vicino all'Etiopia, in realtà. Però,
insomma. Sì, insomma, parliamo di questo. Dopodiché, ecco, quindi la Cina, come al solito, in maniera silenziosa, ma porta avanti un certo progetto di mondo, ecco.
Sì.
Peraltro la Cina, a parte che ha fatto finire la guerra civile in Birmania, almeno momentaneamente, perché come Biden ha gestito il cessate il fuoco a Israele, la Cina ha gestito la fine delle ostilità fra il governo del Myanmar, sì, ho chiamata Birmania, prima non si deve dire più, ora si chiama Myanmar, la fine delle ostilità fra il governo del Myanmar e i ribelli.
I ribelli, sì.
E poi ha fatto una cosa che sembra per noi una cazzata, ma è un... precedente, la prima volta, ecco, un precedente importantissimo storico, cioè Xi Jinping. Ora siamo entrati nella fase della festa di primavera, che noi conosciamo in Italia come il Capodanno cinese, ha per la prima volta fatto gli auguri a tutto il popolo cinese, quindi non solo agli iscritti al partito, che normalmente faceva gli auguri agli iscritti al Partito Comunista.
Ora gli auguri
li ha fatti a tutti quanti. Era il titolo di tutti i giornali cinesi, questa cosa qua.
È una cosa bella, è una cosa carina.
Quindi io direi che noi vi facciamo gli auguri per la festa di primavera.
Esatto, buon anno cinese a tutti.
Anche se i pochi gradi che ci sono in questo periodo non vi fanno pensare molto alla primavera, quindi forse chiamiamolo il Capodanno cinese. Quindi auguri anche a voi. E quindi un carissimo saluto da Radio Shamal, da South Stream, da Dylan Di Chiara
e da Paco Mendola
e da Luigi Di Chiara in regia. Ciao ciao.
Ciao. www.radioshamal.it